Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vayakhel e Parashat Parah. Dunque, leggeremo questo Shabbat, tutta la Parashat di Vayakhel fino a Shviti. Poi dopo ci sarà Maftir, leggeremo il tratto che viene chiamato Shabbat, Parashat Parah, che lo vedremo dopo, e poi l'Haftarah di Parashat Parah. Allora, intanto ricordiamo molto brevemente, in sintesi, gli argomenti della parasha di Vayakhel. Dunque Mosè raduna il popolo per insegnare tutte le leggi che concernono lo Shabbat. Poi abbiamo le offerte che il popolo dona per costruire il Mishkan di fatto e la realizzazione proprio effettiva del Mishkan. Dunque tutti gli arredi, gli utensili, i tendaggi, pareti, altari, candelabro, lechem hapanim, e tutto da parte di Bezalel e del popolo. Non solo Bezalel, parleremo anche di Oholiab, e che però dopo, poi Baruch Hashem, le offerte eccedono appunto il necessario e Moshe richiede che sia interrotto proprio questo flusso di doni. Allora, come sapete, come vi ho ricordato anche nelle lezioni della mattina del Chitat, la parasha di Vayakhel praticamente riporta quasi testualmente la parasha di Terumah. Allora, intanto partiamo col fatto che col dono della Torah sul Monte Sinai, il popolo ebraico ha ricevuto il privilegio di far risiedere la Shekinah, dunque la presenza divina, nel mondo. Di fatto, però, questa Shekinah non si posò sul popolo se non, cioè di fatto, alla costruzione del Mishkan. Dunque, questa costruzione era la trasposizione del dono della Torah. E come appunto prima di ricevere il dono della Torah, e dunque il dono è stato preceduto dalla totale unità del popolo ebraico, Vaichan Sham Am Neged Ha'ar, Vaichan al singolare, come diceva Rashi, che Ish Echad Belev Echad. Anche l'edificazione del Mishkan fu preannunciata dal raduno. Infatti, come in cui parte la parasha, Moshe radunò tutta la congregazione del popolo ebraico e disse loro: queste sono le cose che Hashem ha comandato di compiere. E poi parte col Shabbat, 6 giorni lavorerete, settimo sacro, eccetera. Dunque, se prima, quando abbiamo ricevuto la Torah sul Sinai, si trattava di un'unità nelle intenzioni, cioè nell'accettazione, intenzione di accettare la Torah, adesso con Mishkan si trattava di unità pratica, cioè l'effettiva partecipazione di tutto il popolo, senza eccezione, alle donazioni e ai lavori. Allora, una delle cause comuni, vedremo 2 o 3 punti interessantissimi. Una delle cause più comuni dei contrasti fra le persone fino a oggi, nel corso dei millenni, è indubbiamente il denaro. E qui vediamo invece che tutto il popolo ebraico donò di propria volontà le proprie ricchezze per il Mishkan. Punto 2. Il raduno di tutto il popolo, e dunque la costruzione effettiva del Mishkan, avvenne l'indomani di Yom Kippur. Yom Kippur, ovviamente, è un momento di unità, di perdono, di amicizia. E questo fatto mostra che lo spirito, appunto, l'atmosfera, la santità di Yom Kippur, dunque del giorno più sacro, furono immediatamente proiettati nell'operato materiale di tutti i giorni dell'anno. Un altro punto importantissimo è che chi fu a radunare tutto il popolo, Vayakhel, Moshe con la Dafne Israel. Dunque fu Moshe, e tutto questo perché ciascun ebreo osservasse in sé una scintilla dell'anima di Moshe, come l'abbiamo studiato nella Hasidut, nella Kabbalah, riportato dalla Kabbalah. E Moshe appunto menzionò per prima cosa la mezzà di Shabbat, visto che l'osservanza dello Shabbat ha come fondamento la fede in Hashem, che mantiene l'uomo e soddisfa le sue necessità. Dunque, questa fede può e deve impedire liti di natura finanziaria tra le persone di cui abbiamo parlato prima. E a proposito, la mezzà di Shabbat figura 8 volte nella Torah. Adesso, cosa dice? Dunque, parla dello Shabbat e poi parla di. Questa è la cosa che Hashem ha comandato: prelevate da voi un'offerta per Hashem. Chiunque sia generoso d'animo. Ok, cos'è questo generoso d'animo? Allora, in realtà vi erano due generi di contributi: contributi volontari e contributi obbligatori. Allora, nel Mishkan Era la mitzvah che Hashem diede al popolo ebraico, come abbiamo visto, per ottenere il perdono del vitello d'oro, vi ricordate? E il perdono fu conseguito tramite delle donazioni, appunto, del popolo ebraico. Allora, infatti, allora abbiamo detto Mishkan, perdono, vitello d'oro. Vitello d'oro, cosa era successo? Che il popolo era corso a Aaron HaKohen, sommergendolo d'oro e di preziosi, oggetti preziosi, per realizzare famigerato vitello d'oro. Ora il popolo donava i propri tesori con entusiasmo ancora maggiore, offrendo molto più di quanto fu necessario. E questo spirito di generosità si manifestò in particolare con contributi volontari, appunto, perché un obbligo, per quanto importante, può esprimere solo parte della buona volontà che anima. Obbligatoria delle offerte, aspettando però anche che anche le donazioni volontarie, che poi sono state date di fatto, appunto, come le vediamo in questa parasha di Vayakhel. Dunque, in questa parasha Mosè elenca i materiali necessari, sottolineando che dovevano essere elargiti volontariamente. Dunque, un punto molto importante che vediamo qua. Adesso, notiamo che a proposito di queste offerte, nel passo 22, al capitolo 35, cosa dice? Gli uomini accompagnarono le donne, sempre tutti coloro che avevano animo generoso, portarono bracciali, pendenti, no? C'è tutta la lista. Cos'è questo? Gli uomini accompagnarono le donne. Allora abbiamo diverse spiegazioni. Il Ramban, per esempio, dice che le donne occupavano un posto di primaria importanza e infatti non appena ebbero appreso la richiesta di Mosè, corsero senza indugio a portare tutti i metalli preziosi generosi. Ecco, subentrata un'altra donna, Zadeket, che ama elargire dei suoi preziosi, del suo prezioso tempo. non svegliamo. Scetibria. Allora, sto dando spiegazioni della Parashah e poi passeremo al Maftir e all'Haftarah Parashat Parah. Dunque abbiamo, come dicevo, che le donne occuparono in passato e in presente, si può dire, comunque adesso parliamo di passato, un posto di primaria importanza, e perché appena appunto appresero della richiesta di Moshe Rabbeinu, accorsero senza indugio a portare tutti i materiali, i metalli preziosi necessari per Mishkan. Un altro punto molto interessante dice che gli uomini si sentivano a disagio a portare le loro offerte da soli. Questo perché? Poco tempo prima sono accorsi a donare oggetti preziosi per il vitello d'oro. Dunque temevano che il loro contributo non sarebbe stavolta ben accetto. Allora scelsero di farsi accompagnare dalle mogli, che le mogli a loro volta, come ben sappiamo, non avevano contribuito alla creazione del titolo e le cui offerte, appunto, delle mogli sarebbero state di certo accolte. Dunque è stata un po' una bravata degli uomini. Adesso, a proposito della costruzione del Beit HaMikdash, si parla di questi addetti, no, alla costruzione, gli ingegneri, e Vayomer Moshe, dunque siamo al capitolo 35, Passuk 30, dove Moshe disse ai figli di Israele, osservate, Hashem ha designato Bezalel, figlio di Uri, figlio di Hur, della tribù di Judà. Allora, e dunque, cosa precisa Moshe? Che è stato Hashem stesso a designarlo e non io Moshe, come mio parente, perché era il pronipote della sorella Miriam. E notate voi stessi quanto è saggio e dotato. Dunque, benché abbia solo 13 anni, è stato scelto da Hashem come esecutore di fatto dei lavori del Mishkan. Adesso precisa il passù, figlio di Uri, a sua volta figlio di Hur, Hur che era figlio di Miriam, giusto? Allora, dunque lui era nipote, pronipote di Miriam e nipote del figlio di Miriam di Hur. E Hur chi era? Suo nonno chi era? È colui che è stato ucciso a causa appunto del vitello d'oro. E perché, come sappiamo, ben sappiamo tutte, Hur aveva contrastato coloro che volevano fabbricare il vitello d'oro e per questo fu brutalmente assassinato. Dunque arriva il nipote, Bezalel. E per edificare l'opera, appunto, riparatoria. A lui viene aggregato, come abbiamo visto già anche, adesso riportato di nuovo, ricordato qua di nuovo, Oiliea, figlio di Achissamar della tribù di Dan, dunque della tribù più modesta, discendente, appunto, una delle concubine delle serve. Per Hashem, però, attenzione, perché aggregare al discendente della stirpe reale di Yehudà, da parte appunto di padre e di madre Miriam, dunque Levi, e uno della tribù più umile, e perché per Hashem questo a indicare che per Hashem non ci sono differenze fra figli di principi e figli di serve. E fu di incoraggiamento anche per i membri del popolo meno abbienti, che sapevano che i loro contributi, per quanto magri, cioè ora sapevano che i loro contributi, per quanto magri, avrebbero avuto la medesima importanza di quello dei ricchi. Punto molto, molto importante, che fino ad oggi ci sono i ricchi che possono, se da caso bisogna darla a tutti, dal più abbiente al più povero, ognuno secondo le sue possibilità, ma i poveri si sentono a disagio di non offrire quello che vorrebbero offrire, e a volte non hanno delle somme minime. Allora qui la Torah ci insegna: non vi preoccupate, ognuno deve dare quello che può dare. E per Hashem è considerato appunto lo sforzo, e ognuno secondo le sue possibilità. Ritroviamo anche molto il termine Chacham Lev, e dunque dotati di mente ingegnosa, quelli che dovevano occuparsi appunto della costruzione del Mishkan. Ok, dunque parliamo di artisti, artigiani, e la Torah poi ripete, appunto, come vi ho detto prima, quasi letteralmente le parole di Moshe nella Parashah di Truma, qui in Tetzaveh e Tetzaveh, con lievi differenze. A volte, dunque, allora vediamo però il perché. Allora, secondo l'Ora Chaim, queste ripetizioni sono dovute alla tendenza della Torah a ripetere fatti particolarmente significativi, come vi spiegavo la mattina, tenuti in alta considerazione, come appunto l'abbiamo visto in Bereshit, con l'episodio della ricerca di moglie per Yitzhak da parte di Eliezer, no, che viene riportato. E secondo Abarbanel, il Mishkan fu costruito da Bezalel secondo un ordine diverso da quello impartito da Moshe. Dunque, uno può dire, beh, allora sono stati forse apportati dei cambiamenti. Allora, no, appunto, ripetendo tutti i dettagli, la Torah precisa che tutte le misure e i pesi rimasero identici. E qui arriviamo dall'ottica della Chassidut, come ce lo spiegherebbe. Allora, dice che il commento che vi ho appena riportato di Abarbanel è difficile da accettare, in quanto, uno, la Torah avrebbe potuto informarci sui cambiamenti dell'ordine in maniera molto più breve e concisa, senza poi ripetere tutto nel dettaglio. Due, è difficile credere che un'intera parasha venga ripetuta soltanto per dissolvere l'eventuale dubbio che siano stati apportati altri cambiamenti a Mishkan. Rashi aveva già spiegato in Parashat Chayesara, appunto a proposito dell'episodio con Rivka e Yitzhak, Eliezer che va a prendere Rivka in sposa per Yitzhak, e dunque già lì appunto la Torah, Rashi più precisamente, aveva spiegato che talvolta la Torah ripete determinati brani per sottolinearne l'importanza, e dunque trova superfluo spiegare il motivo per cui la Torah ripeta numerosi dettagli, tanto per sotto che se dunque quello del Mishkan è un argomento appunto particolarmente significativo. Questo perché? Perché nel Mishkan finalmente si è posata la Shekhinah, come l'abbiamo visto prima, la presenza divina. Dunque Hashem dichiarò apertamente di aver perdonato il popolo ebraico per il peccato del vitello d'oro. Dunque punti molto importanti questi da sottolineare. E passiamo alla lettura che leggeremo questo Shabbat, cioè la Parashat Parah. Parashat Parah non è una parasha intera, ma è parasha nel senso di argomento. L'argomento che leggeremo nel Maftir, invece del Maftir di Vayekel, Maftir di Shabbat Parah, si trova nel libro di Bamidbar, capitolo 19, dai Psukim 1-22. E questo brano appunto concerne la mucca rossa e viene letto prima dell'inizio del mese di Nisan. Questo perché? All'epoca del Mishkan e del Bet HaMikdash, le ceneri della mucca rossa mischiate poi altre componenti, venivano utilizzate per purificare coloro che avevano contratto impurità entrando in contatto con un morto, comunque purità particolare, e la massima anche impurità. Questo, dunque, questo testo che leggeremo Shabbat Hamatzir si legge appunto prima di Pesach, in ricordo dell'atto di purificazione al quale alcuni appunto dovevano sottoporsi in vista della ricorrenza di Pesach. Infatti solo alle persone pure era consentito consumare il Corban Pesach, sacrificio pasquale, prendere parte appunto di tutti i rituali di Pesach. Dunque, e vediamo appunto questa lettura cosa consiste, che Hashem si rivolse a Moshe Aaron e gli disse: questo è il decreto della Torah, Zot Chukat HaTorah. Quando si parla di abbiamo Chukim Mishpatim e Dot Chukim Mishpatim, e la Chukah per antonomasia è la Chukah, dunque la legge, il decreto sulla mucca rossa. Dunque, di Ebne Israel di recarti una mucca completamente rossa, priva di difetti, sulla quale non sia mai stato posto un giogo. Un giogo, pardon. Allora, la mitzvah della mucca rossa è il simbolo delle mitzvot, appunto, non comprensibili alla mente umana. Ciao carissima, siamo ancora nel mese di Adar, dunque sei ancora la regina Esther, lo sei sempre, ma nel mese di Adar, diciamo in particolare, carissima. Allora, stiamo parlando della mitzvah della Chukah, dunque del decreto comandato da Hashem, dunque il Chok decreto, e il decreto della Mucca Rossa, che è simbolo dei precetti appunto non comprensibili della mente umana. Decreto, cioè una delle mitzvot delle quali non è possibile capire la motivazione e che per questo devono essere osservati solo in quanto espressione di volontà divina. Allora, questa poi categoria, come ho ricordato brevemente, si aggiungono le categorie di Mishpatim e Edot, dunque le leggi e le testimonianze. Dunque, le leggi sono i Mishpatim, sono le leggi comprensibili, testimonianze sono tutte le norme relative alle festività, alle ricorrenze, dunque che testimoniano eventi della storia ebraica, e Mishpatim, come abbiamo detto, leggi che l'uomo può comprendere anche senza l'aiuto della Torah, non uccidere, non rubare, cioè di norma è molto più facile infatti osservare le leggi di cui si capisce il significato. Però qui c'è queste leggi comportano un pericolo, perché osservando le leggi che diciamo comprendiamo, e si rischia di dimenticare colui che le ha comandate e di attribuirle esclusivamente alla ragione o all'etica. Ecco perché la Torah ci richiede di osservare i Mishpatim e le Edot con lo stesso atteggiamento che accompagna l'osservanza dei decreti, dei Chukim, cioè come quello appunto della vacca rossa che leggeremo Shabbat. Dunque, con totale devozione e sottomissione ad Hashem, dunque senza coinvolgere la ragione e la mente, e con la perfetta consapevolezza che tutte le mitzvot delle tre categorie, Edot, Mishpatim e Chukim, sono espressione di volontà di Hashem, come ce lo spiega la Chassidut Tramite il Rebbe. Dunque, vediamo qui tutte le leggi concernanti appunto la mucca rossa, dunque completamente rossa, priva di difetti, non si è mai stato posto un gioco, bisognava consegnarla al figlio di Aaron HaKohen, dunque all'Asar, che l'avrebbe fatta uscire dall'accampamento, poi l'avrebbe fatto la shechita, e doveva prelevarne il sangue col dito, spruzzare per 7 volte in direzione della tenda della adunanza, poi bruciarla tutta, cioè la pelle, la carne, il sangue, insieme agli escrementi, e il Cohen doveva prendere un pezzo di legno di cedro, un ramoscello di isoppo, l'anna di cremisi, e gettare tutto nel rogo appunto della questa mucca. Poi il Cohen doveva immergere i propri indumenti, il proprio corpo nel mikve, nell'acqua, e solo dopo poteva entrare nell'accampamento. E dunque il sacerdote quello che l'aveva bruciata, immergeva i propri indumenti, come hanno detto, e rimaneva impuro fino alla sera, una persona pura invece doveva raccogliere le ceneri e collocarli fuori dall'accampamento, che in realtà queste ceneri erano suddivise in 3 parti. Una sarebbe stata custodita, pardon, sul Monte degli Olivi a Razetim, dove è sepolto mio papà e mia sorella Rav Yeshua Benizza, מכלוף, תהיה נשמתו צרורה בצרורהם, אם יסורה אלה מרים, בת ישועה, לברכה, תהיה נשמתה צרורה בצרורהם, יזכה ברוך. Dunque, le ceneri erano suddivise in tre parti. Una sarebbe stata custodita sul monte degli ulivi per impieghi futuri, per purificare il Cohen che avrebbe eseguito il culto, come abbiamo visto, o per mescolarla alle ceneri delle future mucche rosse. Una seconda parte sarebbe stata suddivisa e distribuita ai 24 gruppi di Kohanim che le avrebbero impiegate per purificare appunto le persone, e una terza parte sarebbe stata custodita nel Hel, cioè l'area che circondava il santuario. Dunque, importante ricordarlo. Dunque, queste ceneri fuori dall'accampamento, suddivise in tre parti, come abbiamo ricordato, rimarrà in custodia per la comunità di Israele come acqua di aspersione e di purificazione. Poi, colui che avrà invece raccolto le ceneri doveva lavarsi gli indumenti e rimanere impuro fino a sera, e questo deve essere un decreto per Israele e anche per lo straniero che risiede tra noi. E colui che tocca un cadavere di un essere umano, dunque, sarà impuro per 7 giorni. Poi si contaminerà, cioè con le ceneri della mucca e le altre componenti della miscela, in base al procedimento. E da questo precetto, da questa mitzvah, deriva l'usanza, che tutti sanno di questa usanza, ma non tutti sanno l'origine, l'usanza di effettuare la delle mani dopo la famosa Netilat Yadayim, dopo aver assistito a un funerale, e lo vediamo proprio da questo passo. Dunque, queste ceneri, terzo giorno, poi il settimo giorno diventerà puro e non si sarà decontaminato al terzo giorno, al settimo non diventerà puro, c'è proprio tutto l'iter da seguire. Chiunque tocchi il cadavere di un essere umano che sia morto e non si decontami, renderà impuro Mishkan qualora vi entri, e questa persona sarà recisa dal popolo di Israele. Rimarrà impuro in quanto non saranno state gettate le acque di aspersione, porterà in sé l'impurità anche se si è immerso nel mikve. Dunque non basta il mikve, bisogna anche l'aspersione di questa acqua della mucca rossa. Dunque questa è una legge della persona che muore in una tenda: chiunque entra nella tenda e tutto ciò che si trova nella tenda rimane impuro per 7 giorni. Ogni recipiente aperto non sigillato ermeticamente sarà impuro, e chiunque tocchi in aperta campagna il cadavere di una persona uccisa a fil di spada, morto un osso umano, una tomba, rimarrà impuro anche lui per 7 giorni. E per questo impuro prenderanno un po' di polvere delle ceneri del rogo di questa mucca rossa della purificazione, vi si aggiungerà dell'acqua viva in un recipiente, poi si prenderanno dei ramoscelli di isoppo e una persona li intingerà nell'acqua, ne aspergerà la tenda, poi tutti gli oggetti, tutte le persone che si trovavano nella tenda, dunque chiunque abbia toccato l'osso, il cadavere, il morto o la tomba. Poi il puro aspergerà l'impuro il terzo giorno e il settimo, e al settimo, e il settimo puro, il settimo giorno il puro lo decontaminerà. Poi prima immergerà gli indumenti, si immergerà nell'acqua verso sera, e lì finalmente diventerà completamente puro. Chiunque invece si renderà impuro e non si purificherà e entrerà nel Mishkan, vedete, viene ripetuto, e entra nel Mishkan, quella persona sarà recisa dalla comunità, avendo reso impuro il Mishkan di Hashem, e rimarrà impura, non essendosi fatta aspergere con l'acqua, appunto, purificatrice. Questo deve essere un decreto eterno, che colui che aspergerà l'acqua purificatrice si immergerà con i propri indumenti, e colui che toccherà l'acqua purificatrice rimarrà impuro fino a sera. Qualunque cosa colui impuro per il contatto con un morto tocchi, diventerà a sua volta impuro, e la persona che tocca rimarrà impura fino a sera. Questo è quello che leggeremo Shabbat. Finita la lettura, si passa all'Haftarah. L'Haftarah si trova in Yecheskel, Navi Yecheskel, di cui ho dato a suo tempo la biografia. E siamo al capitolo 36 di Yechezkel, e dai psukim 16 a 38. Allora, qual è il nesso tra questo capitolo di Yechezkel, questi psukim, e la parasha di Parà, che vi ho appena, cioè l'episodio della mitzvah che ricorda la mitzvah della Parà, che leggeremo questo Shabbat. Allora, noi sappiamo che Yechezkel pronunciò: ciao carissima, per l'Aftara. No, è da scrivere questa. Siccome lei, grazie a lei, noi studiamo da mesi ormai, però facendo l'Aftara ogni settimana, vedete che non poteva mancare. E dunque, anche se ha avuto un impedimento, è arrivata per tempo al minuto. Fantastica.
Ero
Allora,
durata lezione.
no, bravissima, bravissima, sempre da una all'altra. Allora, Yeheskel pronuncia parte delle sue profezie prima della distruzione del primo Beit HaMikdash, avvenuta nel 586 avanti era Vogà, e parte delle profezie dopo la distruzione. E dunque le profezie dei due periodi sono di genere molto diverso. Dunque quelle prime antecedenti alla distruzione del Beit HaMikdash sono chiari rimproveri rivolti appunto al popolo ebraico per la sua condotta molto non positiva, condotta che poi li ha portati appunto alla distruzione del Beit HaMikdash e dell'esilio. Mentre le seconde profezie, dopo, no, post distruzione, sono parole di consolazione, di incoraggiamento e di promesse. Allora, noi, come vedremo adesso nell'Aftarà, ci sarà il passo che ricorderà e dirà: getterò, che Hashem si rivolgerà al popolo ebraico dicendo: getterò su di voi dell'acqua pura. E ovviamente questo si riconduce al concetto di purificazione ampiamente trattato nel brano che concerne appunto la mucca rossa. Allora, siamo dunque al Navi Yeheskel, al capitolo 36, da Passuk 16 a Passuk 38. Allora, Yeheskel comincia e dice: la parola di Hashem mi giunse. E dunque Hashem si rivolse a me e mi disse: figlio d'uomo, come abbiamo visto altre volte, no? Su, quando parla di Yeheskel. Quando risiedeva nella sua terra, la casa di Israele l'ha resa pura con la sua condotta e le sue azioni, simile all'impurità di una donna mestruata. Perché questo esempio, questa analogia? Perché come una donna mestruata non può avvicinarsi al marito, anche il popolo ebraico è lontano da Hashem a causa appunto dell'idolatria. Dunque, simile all'impurità della donna mestruata è stata la loro condotta nei miei confronti, dice Hashem. Allora io, Hashem, ho riversato su di loro la mia collera a causa del sangue da loro versato sulla terra, che hanno reso impuro con i loro idoli. Li ho disseminati fra le nazioni, si sono sparpagliati fra i paesi e, secondo le loro vie, le loro azioni, io, Hashem, li ho giudicati. Quando giunsero presso le nazioni, profanarono il mio santo nome, mentre veniva detto di loro: ah, questo è il popolo di Hashem. Ma dalla sua terra sono usciti. Dunque è quello che si chiama oggi, noi conosciamo il Chilul Hashem, infatti Pasuk dice Vayechallelu e Cempocin, dunque profanarono il mio nome sacro. Dunque, e cosa dice Hashem? Io ebbi riguardo del mio santo nome, profanato appunto dalla casa di Israele tra le nazioni, tra le quali è venuta, dunque di alla casa di Israele, così ha detto Hashem: non per riguardo a voi io Hashem agisco, bensì per il mio santo nome da voi profanato presso le nazioni, presso appunto le quali siete giunti. Dunque io, Hashem, santificherò il mio grande nome profanato presso le nazioni. Guardate quanto sottolinea appunto questa profanazione. E quando io, Hashem, sarò santificato tramite voi davanti ai loro occhi, le nazioni riconosceranno che sono io, Hashem. Vi porterò via dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, vi ricondurrò alla vostra terra e qui il Passuk spruzzerò su di voi dell'acqua pura e vi purificherete, che è il nesso appunto con la Parashat Bara. Dunque vi purificherete da tutte le vostre impurità, da tutti i vostri atti di idolatria. Io, Hashem, vi purificherò. Dunque vi perdonerò, come ci spiegano i Mefarshim, espierò i vostri peccati, eliminerò le vostre impurità, proprio come l'acqua purifica colui che è divenuto impuro a causa del contatto con un morto, come l'abbiamo visto prima. Non solo, vi donerò un cuore nuovo, cioè un istinto al bene, che fino adesso prevaleva l'istinto negativo, un nuovo spirito porrò dentro di voi. Dunque vi restituirò lo spirito profetico. Vi donerò un cuore di carne, poi porrò dentro di voi il mio spirito, cioè vi restituirò lo spirito profetico di cui vi ho privato, appunto essendo in esilio, e farò in modo che procediate secondo i miei decreti e osserviate le mie leggi. Risiederete nella terra che ho dato ai vostri padri, sarete mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi salverò da tutte le vostre impurità, chiamerò il frumento, lo renderò abbondante e non vi colpirò con la carestia. Renderò abbondanti i frutti dell'albero, i prodotti del campo, in modo che non subiate più l'umiliazione della fame tra le nazioni, quello che viene definito oggi herpatrav. Vi ricorderete della vostra condotta negativa, delle vostre azioni che non sono state buone. Avrete ribrezzo di voi stessi per i vostri peccati e i vostri idoli. E di nuovo sottolinea e ricorda: non per voi io Hashem agisco, siatene consapevoli, vergognatevi, provate vergogna e onta per la vostra condotta. Così ha detto Hashem. Il giorno in cui vi purificherò da tutti i vostri peccati, dunque torna al concetto di purificazione, e qui ancora il nesso con la Parashat Parà, dunque il giorno in cui vi purificherò da tutti i vostri peccati, ripopolerò le città e verranno ricostruite le rovine. La terra desolata verrà lavorata, invece di rimanere desolata agli occhi di tutti i passanti, e coloro che passeranno per la terra diranno: questa terra desolata è ora simile al giardino dell'Eden. Le città in rovina, desolate e distrutte, ora sono popolate e fortificate. Le nazioni che rimarranno intorno a voi sapranno che sono stato io, Hashem, Signore Dio, a ricostruire ciò che era distrutto e a piantare di nuovo ciò che era stato desolato. Io, Hashem, ho parlato e ho agito. E così si conclude la Haftarah che leggeremo questa settimana, che come vi ho spiegato prima, questa settimana non si legge la Haftarah di Parashat Vayakhel, dunque si leggerà la Parashat di Vayakhel fino a Shvi'i, Maftir, il brano di Bamidbar dell'episodio della Muta Rossa, e la Haftarah anche che, di Yecheskel, che riporta al concetto della purificazione. Dunque questo per quanto riguarda dunque, la lezione di stasera. E Chazak Baruch a tutte voi che abbiate e che abbiamo un buonissimo Shabbat. Vorrei concludere con voi un attimo l'Antifa della Torah, dove tutti insieme prendete delle monete che avete a portata di mano, dovete sempre averne a portata di mano, e tutti insieme mettiamo Tzedakah ricordando i caduti, ricordando i malati, ricordando i feriti, ricordando gli ostaggi. Dunque, dopo aver studiato Torah, quando studiamo Torah ci uniamo in modo assoluto all'essenza di HaKadosh Baruch Hu, e dunque dopo questa unione mettiamo la tzedakah, che è la mitzvah per antonomasia anche lei, e quella che salva dalla morte e avvicina l'avvento di Mashiach. Tutti insieme: Le'inui nishmat kol ha'nirtzachim al kiddush Hashem, tihi nishmatam tzurura b'tzror ha'chaim, yehi zichram baruch. נשמתם בגנזי מרום, זכותם יגן עלינו, השם ייקום דמם. רפואה שלמה ומושלמת לכל החולים, לכל הפצועים, לכל החטופים שיחזרו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. רפואה שלמה ומושלמת לחברתי נדיה, נחל, חיה, בת, מרים, מינה, שתהיה בריאה בכל איבריה וגידיה בגופה ובנפשה. רפואה שלמה ומושלמת לרבנית השלוחה אמי מורתי רחל בת עזיז. רפואה שלמה לרבקה, נחמה בת לאה. מתוך כל חולי עמך ישראל, אמן כן יהי רצון, גאולה פרטית, גאולה כללית. מתיאמו אנקה צדקה, לזכות זוהר בן ניקול, שיהיה בריא, כי ירא רסו קופלנו עם דת עברית, אשר בריא ברמך אברה
זוהר
ושסק.
שלום.
שבת שלום, וסבו מתיאמו צדקה לזכות
לא,
זוהר.
לא, אביגדור, כי שיקיימה
זוהר
זוהר
שלום
שלום.
בן ניקול.
בן מיקול.
זוהר שלום בן ניקול. זוהר שלום וניקול, שתהיה בריא ברמ"ח איבריך ושס"ה גידיך, ויהיה לך בריאות איתנה ואריכות ימים, ושאוריך ירבו ממך רוב נחת חסידי אמיתי. לא, 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 בון קומפלאנו,
אמן.
יום הולדת שמח, תזור, עוד עטותי נוי. גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעבד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעבד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעבד, ומתי המוצא דקה. ognuna per sé, per i propri cari, vissuti. Voilà, ho messo il Sedaka tutti insieme e che abbiamo un buonissimo Shabbat e che questi eventi che stanno succedendo e questa battaglia e ancora le sirene di Israele che siano le ultime, che non ce ne siano più, che ci sia la Geulah, come dicevo, a partita, clalit di tutto Am Israel, con Moshiach Tzidkenu, amen, amen, tieni razzon, un buonissimo
Amen.
Shabbat pieno di brachot, di smachot, di gioia, che è la gioia che porta tutte le brachot, refuah, Shabbat imidizoh, refuah krovah lavo, Shabbat shalom umevorachat.